Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ci siete? Sì, ci siete. State popolando questa zuppa del 22. Molti di voi la guarderanno dopo perché adesso sono andati ovviamente a votare e sapete bene come sono andati a votare gli zuppisti. Se uno zuppista non vota quello che penso io, che zuppista è? Adesso fammi vedere quant'è la dimensione qua del carattere. Intanto il mio programmino di intelligenza artificiale c'è un risultato straordinario, ve lo dico subito, e si sta allargando. Però è un programmino di intelligenza artificiale predittiva, non è un sondaggio e quindi non ha nessun un valore, ci possiamo svegliare domani con un risultato completamente diverso, è semplicemente un modo, diciamo, per metterti di buon umore, che però purtroppo è la prima volta che lo testo, quindi dopo che l'avrò testato per queste elezioni vi dirò le prossime se è una cagata o funziona. È successa una cosa incredibile, però ve lo devo dire l'altro giorno. Aspettate che questo è un messaggio molto interessante, è un messaggio molto interessante, poi ve lo faccio vedere, però no, non ve lo faccio vedere per carità, però è successa una cosa pazzesca. L'altro giorno alla 7, pazzesca, pazzesca, perché dovete sapere che Mentana ha intervistato la Meloni 20 minuti, solito schema, da sola, poi dopo c'era la Schlein, da sola, e parlava e diceva le sue cose e Mentana faceva le domande e lei rispondeva domande molto simili a quelle che tutti quanti farebbero oggi se intervistassero il Presidente del Consiglio, anzi se, più o meno quella roba là. È successa una cosa di cui io sono venuto al corrente e che voi dovete sapere. I tre della Vera Maria, il bello, il brutto e il cattivo, si sono arrivati a casa distrutti, distrutti, distrutti. Pare che Giannini sia arrivato a casa, si è chiuso nel bagno e ha iniziato a dare delle capocciate su un poster di Cecilia Sala che aveva in bagno. Lui c'ha questo poster di Cecilia Sala e pom, pom, non è possibile, sulla mia sette, non è possibile, Mentana, Meloni. Poi Famiglia è tornata nella sua casa ufficio e anche lui non sapeva che cosa fare e si è preso 3 quintali di amaro del capo. Quelli si è preso, si è imbriacato, sdraiato lì e pare che si sia addormentato. Pensate un po' voi con la televisione aperta su Rete 4, quindi amaro del capo, sdraiato là. Quello dava le capocciate a Cecilia Sala, quell'altro invece sdraiato, si era sbagliato, il telecomando era finito su Rete 4 e quello tipo Arancia Meccanica è stato per 4 ore, si è risvegliato durante la notte vedendo Rete 4 e poi lei è tornata a casa. Se ne fa possibile, se ne fa possibile, il marito è impazzita! C'era la Meloni e non viene da me! Come non viene da me? C'abbiamo la costituzionalista, c'abbiamo Scanzi, c'abbiamo Travaglio, c'abbiamo Giannini, c'abbiamo tutti, non viene da me, se ne fa possibile, se ne fa possibile! Questo è quello che è successo, ve lo devo dire, e c'è una crisi isterica che in realtà poi verrà mitigata dal risultato del referendum, perché se loro dovessero ottenere no, chi li sente più? Però è stata durissima, 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 è stata durissima per loro perché alla fine l'obiettivo finale durante un referendum e durante un'attività giornalistica è quella di invitare magari protagonisti come la Meloni, loro non ci riescono. Ma vedete, guardate che è capitato anche a me, per quello lo dico anch'io, ho sbattuto la testa contro il poster di Xavier Milei, non di Cecilia Sala, ho iniziato a parlare in inglese con, non so, la tata dei miei vicini di casa. Quando per 3 anni c'è stato Conte, Presidente del Consiglio, che faceva il Green Pass di questa minchia, oppure Draghi che ci spiegava che non ci si contagiava se c'era il coso e nessuno di loro non si è mai degnato di venire a una trasmissione da me condotta. Funzionava così, erano più bravi loro, loro riportavano tutti quanti e questi grillini e del PD. Ognuno c'ha la sua sfortuna e questa è la situazione drammatica in cui ci siamo. Comunque il mio programmino predittivo di intelligenza artificiale, io prego, prego, prego che sia fatto bene. 60 agenti che vanno a vedere tutti quanti i partiti politici, tutti gli exit poll, tutti i sondaggi, e i sondaggi affluenza alle 1 alle 14 più 2 rispetto al 2020. Esatto, vediamo un po' come andrà con l'affluenza. Io finita la zuppa vado a votare e poi vado a Roma. E sulla giustizia, devo dire la verità, Polito oggi scrive: beh, gli effetti collaterali, è molto interessante di questo referendum, non si faranno. Non prende, volevo fare come Al Capone. Va bene, e gli effetti collaterali, dice Antonio Polito, saranno abbastanza ridotti per tutti e due i leader, anche se il leader che ne potrebbe soffrire di più è la Meloni, scrive Antonio Polito oggi, se dovesse vincere il no e quindi non dovessero affermarsi sì al referendum, perché la Meloni, soprattutto per gli stranieri, avrebbe perso il magic touch che ha avuto finora. E poi ci sono I giornali di sinistra, furibondi, beh, il Fatto Quotidiano dice separiamoci da questa gente, mette gente terribile per loro, non so, Maurizio Lupi, non so, Carlo Calenda, cioè prende questi cattivoni e li mette là in prima pagina. Ognuno ha i suoi cattivi che si merita. Secchi, quel genio di Secchi, invece i cattivi che individua, devo dire, sono 4-5, ma sono fantastici. Poi Zuppisti mette Rosi Bindi, mette Ilaria Salis. Cioè, Ilaria Salis, aspetta che ve la dico, ve la leggo perché me l'ero segnati tutti quanti i cattivi che aveva messo. È geniale, Secchi. Ha detto: loro votano, mette una specie di. Mette Rosi Bindi, Gratteri, Bonelli, Conte, Schlein, Bindi, Ilaria Salis. Beh, insomma, sembra veramente una reclama per andare a votare sì, se questi votano no. Questo era l'intento di Secchi, ci riesce perfettamente, devo dire, geniale nella sua copertina. E anche il giornale con Tommaso Cerno decide di fare tutta una copertina soltanto sul referendum. Oggi sì, in grande vota, scrive il giornale. Poi ovviamente si ripetono tutte le cose, le operazioni delle carriere, tutte quelle cose che se non avete letto fino ad oggi, io dico il domenica uno si va a leggere il giornale, però è anche così perché ci sono molti indecisi, avete ancora tempo fino a domani per decidere e far decidere un deciso, ovviamente nel modo migliore. Se sta per decidere il posto peggiore, dategli il posto della Salis e dite facci quello che vuoi, non andare a votare, regaliamo posto della Salis che così la gente imbambolata rimane a casa e pensa a lei. L'altra cosa che vi volevo raccontare è che domani sarà una specie di incubo per me, perché io dalle 14:50 fino all'1 di notte sarò in diretta su Rete 4, quella dove si è addormentato Formigli l'altra notte dopo essersi bevuto due bottiglie di Amaro del Capo. E quindi dovete avere pazienza. Domani le informazioni le troverete su Rete 4 soltanto da me, poi ci sarà il telegiornale per fortuna per una mezz'oretta, però per il resto soltanto la pubblicità vi toglierà la rottura di scatola di ascoltarmi. Repubblica è ovviamente il giornale, diciamo, tra i più normali a sinistra, che cerca di ragionare su questa vicenda e come ragiona più potere alla politica e i CSM. Il CSM smantellato, le incognite del sorteggio, questi sono tutti gli elementi tipici della campagna del no che dicono che la politica prenderebbe potere. Stupendo, oggi invece Travaglio che si incazza con la Meloni. Come ti sei permessa? Perché mentre i tre dell'Ave Maria davano le capocciate sul muro e si umbriacavano, lui invece c'è un giornale, se ne fotte della Sette, se ne, che lo ospita tutte le volte, perché lui non è un loro prezioso collaboratore e la sua casa ufficio non viene pagata dalla Sette, ma dal Fatto Quotidiano e forse in futuro anche dai contribuenti italiani. Però lì c'è una battuta stupenda, stupenda che ha fatto Cerasa del Foglio, che fu sempre attaccato dal fatto perché il Foglio ha contributi pubblici. E il tweet di Cerasa è l'unico giornale che anche intestata a una fake news, perché è intestata, ha scritto il Fatto, non riceve finanziamenti pubblici. Siccome in prospettiva potrebbe ricevere 10 centesimi per copia venduta, perché se non c'è continuità aziendale, cioè sostanzialmente fallisce il giornale, loro vogliono aderire a una cosa a cui aderiscono praticamente tutti quanti i giornali, quindi anche loro avranno un finanziamento pubblico, Cerasa li prende per i fondelli. Però Travaglio almeno non è un dipendente, un collaboratore della Sette, quindi contro la Meloni, che è andata a Mentana, dice delle cose terribili e dice questa volta sei proprio una bugiarda, insomma perde la pazienza anche lui, solo che lui perde la pazienza e lo scrivo, dice non ho mai detto che non sono mai stato a favore della separazione delle carriere, perché avrebbe detto la Meloni durante l'intervista a Meloni a Mentana che molti che erano contro questa riforma prima erano a favore. In effetti poi però Travaglio stesso dice io sì ero per il sorteggio ma non questo sorteggio. E certo, ogni tanto bisogna sempre andare a vedere il dettaglietto piccolo per capire esattamente come era d'accordo Travaglio per il sorteggio. Anch'io ci sono tante cose di questa riforma che le avrei fatte diversamente, ma uno prende la riforma per quello che è. Se tu sei per il sorteggio per abolire le correnti, cosa che dicevano Gratteri, Travaglio, e tutta quella banda là, poi lei ti fa il sorteggio, ma non è come lo volete voi, anzi, ancora non sapete com'è perché ci sarà una legge attuativa e vi siete contrari. Beh, vabbè, siamo proprio nell'ipotesi della irrealtà, però se vi piace a loro tenetevelo. Nel frattempo ci sono anche questioni, diciamo, di politica internazionale, l'ultimatum di Trump agli iraniani 48 ore per aprire Hormuz o cancelleremo le vostre centrali elettriche, non abbiamo capito, almeno a sentire diciamo, le erratiche dichiarazioni di Trump che l'avesse chiuso, ha detto che avevano vinto la guerra, che non c'era più un missile, che avevano, vi ricordate tutto l'elenco delle cose di Trump? Se stesse un pochino più in silenzio Trump, forse oggi farebbe meglio, migliore figura, francamente, per quelli che anche come il sottoscritto pensano che sia meglio lui rispetto a Kamala Harris, però certo questa guerra la sta conducendo e la sta raccontando in una maniera piuttosto imbarazzante e imbarazzata, anche perché ieri hanno preso un missile e questo missile balistico l'hanno fatto arrivare in questo isolotto all'interno dell'Oceano Indiano, dove c'è una base navale americana importantissima, viene considerata la portaerei inaffondabile, missile balistico che fa 4.000 km per arrivare là. Questi missili balistici hanno 1.500 kg di tritolo, grazie Elisabetta per il tuo sticker. In realtà sostengono i tecnici che gli hanno tolto un po' di tritolo per fargli fare i 4.000 km, ma bastano anche 3.000 per arrivare a Roma o per arrivare ad Atene, poco di più per arrivare a Bruxelles, a Parigi o a Berlino. Nella sostanza questo missile che è andato, due ne sono andati, verso base americana in mezzo all'Oceano Indiano, ha dimostrato che gli iraniani non solo hanno ancora i missili, ma li riescono a sparare a distanze stellari, diciamo così. E questa è una prova di forza, certamente, degli iraniani, che peraltro ieri hanno fatto anche con una serie di danni pazzeschi nel deserto del Negev, dove ci sono le centrali nucleari e la bomba israeliana. Hanno fatto 100 feriti, ci saranno certamente dei morti. Ovviamente non hanno preso i siti militari israeliani, ma hanno preso i siti civili là vicini. E questo è un bel casino, perché insomma, completamente distrutti queste forze iraniane di offesa non mi sembrano. Poi figuratevi un po' voi, le guerre sono lunghe, però insomma, certamente non è una roba è da poco conto. Pensate che per intercettare questo missile balistico che è partito dall'Iran e è andato a finire nella base Diego Garcia, è andato fuori dall'atmosfera e per beccare un missile fuori dall'atmosfera, l'ho letto sui giornali oggi, ovviamente non ne so nulla di queste cose, i giornali spero meglio di me, hanno dovuto usare questo missile intercettatore che si chiama SM-3. 14 milioni costa. Quindi per un missile che hanno mandato gli iraniani, i contribuenti americani hanno speso 14 milioni. Se questi iniziano a mandare questo genere di missili, sono cazzi veri. Gli anarchici, anche lì è un bel problema che abbiamo fatto finta di ignorare in queste settimane, ma quella roba dei due anarchici che stavano facendo una bomba per uccidere, che ci sono morti loro, beh, erano a 400 metri, oggi c'è una cartina sui giornali che lo fa vedere chiaramente, dal polo anticrimine di Roma. Qualcuno dice che potevano colpire proprio il polo anticrimine, altri dicono erano per le manifestazioni che stavano per annunciare. Insomma, loro hanno fatto un comunicato in cui non escludono nuove azioni. No, scusatemi, Sara e Sandro caduti combattendo, dicono, ma i Frignani sul Corriere ci dice che non escludono nuove operazioni. È morto Cirino Pomicino, io l'ho conosciuto, Cirino Pomicino era un genio, un uomo di una intelligenza sopraffina e detestabile dal mio punto di vista, tant'è che per un periodo litigammo, lui mi disse non nominarmi mai invano, perché mi sembra che da Vespa dissi che le sue politiche di bilancio erano state fallimentari e continuo a pensare questo, e lui spiegava che per dare ragione al morto, cioè a Pomicino, uomo di grandissima intelligenza, e disse ti stai sbagliando tu perché se non ci fossero state quelle politiche di debito, oggi l'Italia sarebbe stata devastata, c'erano le Brigate Rosse, che ne vuoi sapere tu? Ma era un uomo veramente di un'intelligenza straordinaria e quindi, come sempre, si è affascinati da questa intelligenza. Quindi vorrei dire, nel giorno della sua morte, non prematura, perché combatteva con la morte e lui ci avrebbe scherzato da quando ebbe il primo infarto preso al volo perché si trovava a un congresso di medici. Beh, insomma, Pomicino era un personaggio veramente straordinario, con una moglie straordinaria, altrettanto straordinaria più giovane di lui, ma chi se ne frega, oggi non è tutti continuano a parlare di questa moglie. Lui e la moglie erano una coppia con cui avreste passato voi zuppisti una serata di quelle indimenticabili, anche criticandolo. Quindi giudizio del vecchio democristiano e della vecchia volpe democristiano, lasciamolo perdere, giudizio dell'intellettuale, dell'economista, di quello che volete, su cui valeva veramente cioè, È un uomo su cui passavi delle ore del tempo e ti arricchiva, anche se non ne condividevo ovviamente le idee. Quindi un grande saluto a Pomicino. Non posso dire altrettanto di Bossi, ci sono stati oggi i funerali perché l'ho conosciuto soltanto relativamente, ciao ciao ciao, non di più, e non aveva quell'esprit de finesse che c'aveva, anche se oggi tutti lo vogliono dire come un grandissimo stratega. Però insomma, Pomicino, sue vicende giudiziarie, tra l'altro, sono analizzate da tutti quanti. 50 procedimenti, tutti assolti, due prescritti e due condanne, tra cui uno era la maxi tangente Eni Mont. Beh, insomma, la vicenda Monte dei Paschi di Siena non si ferma perché l'ovaglio che ha egregiamente portato il Monte dei Paschi di Siena dalla morte alla sobrietà è stato fatto fuori dal consiglio di amministrazione che vogliono fare gli azionisti di maggioranza. Allora ha detto: sai che c'è di nuovo? Mi faccio una lista per cavoli miei. Emeranzio, grazie per la tua donazione. E si fa questa lista. Che però vediamo chi la voterà. Però vi segnalo che sul mercato c'è il 50% del Monte dei Paschi, tanto sono tutti quanti soci storici che potete immaginare, ma il 50% sul mercato è tanta roba e quindi potrebbero esserci sorprese, anche se è tutto da vedere. L'Ilva, oggi il Sole 24 Ore ci dice che c'è un'offerta definitiva degli indiani, stiamo a vedere cosa succederà in quella che era una gigante dell'Italia privata, perché dopo che fu distrutta dal pubblico, venne presa dalla famiglia Riva e poi gli è stata strappata con un esproprio di Stato, e siamo ancora qua a decidere come non far funzionare quei forni che invece Riva facevano funzionare alla grande e che stavano revampando, rimettendo a posto. Uno di questi cazzo di quattro fonti è stato spento recentemente per ordine di un tribunale che sono talmente cazzoni che l'hanno voluto spegnere senza le procedure con cui si spegne un altro forno che non è un clic-clac e da danni per decine di milioni. E questo ci costa ai contribuenti italiani? E ai 5.000 dipendenti cassa integrazione, contribuenti italiani, centinaia di milioni e ce ne fottiamo. Comunque questi Jindal vogliono prenderla, vedremo se la prenderanno e chi la prenderà. E l'ultima cosa che vi segnalo è questa idea dei nostri BTP, perché negli ultimi periodi, cioè da quando oggi il Sole 24 Ore lo calcola, il BTP, il nostro titolo di Stato a 10 anni, è salito da fine febbraio ad oggi di più di mezzo punto percentuale, 68 punti base, ed è cresciuto più di quanto siano cresciuti i francesi e di quanto siano cresciuti anche i tedeschi, che vuol dire che si sta riallargando quello spread che si era tanto stretto. Insomma, la cosa dovrebbe un pochino preoccupare Giorgetti e difatti mi sembra che lo preoccupi assai. Devo dire che i miei punti di oggi sono finiti qua, vi do appuntamento con la zuppa di domani, non vi dimenticate la zuppa di domani perché sarà domani mattina, come sempre, si va in onda, prima con la zuppa e poi tutto il giorno a Rete 4. E forse c'ho anche una sorpresina per gli abbonati di Instagram, sapete che c'è possibilità di avere un abbonamento a Instagram al mio profilo Nicola Porro, per gli abbonati di Instagram forse 4-5 minuti prima della diretta, quindi verso le 14:50 potrò raccontare qualche cosa sulle cose che ci riguardano per domani. Ciao!